ma c'era qualchedun altro in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto e non poté mai. Partito o quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti del castello, sempre con quell'immagine viva nella mente e con quelle parole risonanti all'orecchio, il signore s'era andato a cacciare in camera, s'era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici, e spogliatosi, pure in furia, era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: «Tu non dormirai». «Che sciocca curiosità da donnicciola», pensava, «mi è venuta di vederla. Ha ragione quel bestione del Nibbio. Uno non è più uomo, è vero, non è più uomo. Io non son più uomo, io. Cos'è stato? Che diavolo mi è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano. Strillano anche gli uomini alle volte, quando non si possono rivoltare. Che diavolo! Non ho mai sentito belar donne?» E qui, senza che s'affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sé gli rappresentò più d'un caso in cui né preghi né lamenti non l'avevano punto smosso dal compire le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava di compir questa, non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà, vi destava invece una specie di terrore, una non so qual rabbia di pentimento. Di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. «È viva costei», pensava, «è qui, sono a tempo, le posso dire: andate, rallegratevi, posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire: perdonatemi, perdonatemi. Io domandar perdono a una donna, io, ah, eppure se una parola tale mi potesse far bene, levarmi da addosso un po' di questa diavoleria, la direi, sento che la direi. A che cosa son ridotto? Non son più uomo, non son più uomo. Via», disse poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto divenuto duro duro, sotto le coperte divenute pesanti pesanti. «Via, sono sciocchezze che mi son passate per la testa altre volte. Passerà anche questa». E per farla passare andò cercando col pensiero qualche cosa importante, qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto, ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva cambiato, ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri, ora non aveva più nulla di desiderabile. La passione, come un cavallo divenuto tutta un tratto restio per un'ombra, non voleva più andare avanti. Pensando alle imprese avviate e non finite, invece d'animarsi al compimento, invece d'irritarsi degli ostacoli, che l'ira in quel momento gli sarebbe parsa soave, sentiva una tristezza, quasi uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli s'affacciò davanti, vuoto d'ogni intento, d'ogni occupazione, d'ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili, tutte l'ore somiglianti a quella che gli passava così lenta, così pesante sul capo. Si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso, un'idea di schifo e d'impiccio. E se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. «La libererò, sì. Appena spunta il giorno, correrò da lei e le dirò: Andate, andate, la farò accompagnare. E la promessa? E l'impegno? E Don Rodrigo? Chi è Don Rodrigo? A guisa di chi è colto da una interrogazione inaspettata e imbarazzante di un superiore, l'innominato pensò subito a rispondere a questa che s'era fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui che, cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l'antico. Andava dunque cercando le ragioni per cui, prima quasi d'esser pregato, s'era potuto risolvere a prender l'impegno di far tanto patire, senza odio, senza timore, un'infelice sconosciuta, per servire colui. Ma non che riuscisse a trovar ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a se stesso come ci si fosse indotto. Quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell'animo, obbediente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti. E il tormentato esaminator di se stesso, per rendersi ragione d'un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, d'anno in anno, di impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza. Ognuna ricompariva all'animo consapevole e nuovo, separata da sentimenti che l'avevan fatta volere commettere. Ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Erano tutte sue, erano lui. L'orrore di questo pensiero, rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero, sorpreso da un terrore, da un'inquietudine, per dir così, superstite, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. Si immaginava con raccapriccio il suo cadavere sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto. La sorpresa, la confusione nel castello il giorno dopo. Ogni cosa sottosopra, lui senza forza, senza voce, buttato chissà dove. Immaginava i discorsi che se ne sarebbero fatti lì, d'intorno, lontano, la gioia dei suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio, gli facevan vederne la morte qualcosa di più tristo, di spaventevole. Gli pareva che non avrebbe esitato, se fosse stato di giorno, all'aperto, in faccia alla gente, buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola, quando gli balenò in mente un altro pensiero. Se quell'altra vita di cui m'hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre come se fosse cosa sicura, se quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire? Cosa importa quello che ho fatto? Cosa importa? È una pazzia la mia. E se c'è quest'altra vita? A un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non si poteva fuggire, neppur con la morte. Lasciò cader l'arme e stava con le mani nei capelli, battendo i denti, tremando. Tutto a un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non gli tornavan già con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma come un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo. Levò le mani dalle tempie e in un'attitudine più composta fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole e la vedeva non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita. Si immaginava di condurla lui stesso alla madre. E poi, che farò domani? Il resto della giornata? Che farò domani l'altro? Che farò dopo domani l'altro? E la notte? La notte, che tornerà tra 12 ore. Oh, la notte! No, no, la notte! E ricaduto nel vuoto penoso dell'avvenire, cercava indarno un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti. Ora si proponeva d'abbandonare il castello ed andarsene in paesi lontani, dove nessun lo conoscesse, neppur di nome, ma sentiva che lui sarebbe sempre con sé. Ora gli rinasceva una fosca speranza di ripigliar l'animo antico, le antiche voglie, e che quello fosse come un delirio passeggero. Ora temeva il giorno che doveva farlo vedere ai suoi, così miserabilmente mutato. Ora lo sospirava come se dovesse portar la luce anche nei suoi pensieri. Ed ecco, appunto sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia si era addormentata, ecco che, stando così immoto a sedere, sentì arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva non so che d'allegro. Stette attento e riconobbe uno scampanare a festa lontano. E dopo qualche momento sentì anche l'eco del monte, che ogni tanto ripeteva languidamente il concento e si confondeva con esso. Di lì a poco sente un altro scampanio più vicino, anche quello a festa, poi un altro. Che allegria c'è! Cos'hanno di bello tutti costoro? Saltò fuori da quel covile di pruni e, vestitosi a mezzo, corse ad aprire una finestra e guardò. Le montagne erano mezze velate di nebbia, il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola, ma il chiarore, che pure andava a poco crescendo, si distingueva nella strada in fondo alla valle, gente che passava, altre che usciva dalle case e s'avviava, tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello. Tutti col vestito delle feste e con una alacrità straordinaria. Che diavolo hanno costoro? Che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Dove va tutta quella canaglia? E data una voce a un bravo fidato che dormiva in una stanza accanto, gli domandò qual fosse la cagione di quel movimento. Quello, che ne sapeva quanto lui, rispose che anderebbe subito a informarsene. Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne, fanciulli, a brigate, a coppie, soli. Uno, raggiungendo chi gli era davanti, s'accompagnava con lui. Un altro, uscendo di casa, s'univa col primo che rintoppasse. E andavano insieme, come amici, a un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune. E quel rimbombo non accordato, ma consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno vicine, pareva, per dir così, la voce di quei gesti e il supplimento delle parole che non potevano arrivar lassù. Guardava, guardava, e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa.